Siamo pronti, mi sembra che siamo leggermente appesantiti stamattina nella liturgia. Dobbiamo essere pronti perché parte il treno, un treno importante, si chiudono le carrozze appunto, bisogna salire. Su questo treno che ci porterà addirittura fino a Pasqua, io vorrei in qualche maniera proporvi un racconto continuato dei Vangeli, con al centro la figura dell'uomo dei Vangeli, con al centro la figura di Gesù. E ogni tanto un viaggio così bisogna farlo, cioè non è che si può prendere sempre il treno Bergamo-Milano, ogni tanto poi bisogna attraversare l'Italia, bisogna andare all'estero, bisogna capire il mondo in cui... così anche nei Vangeli, no? Noi tutte le domeniche leggiamo, parliamo sempre di Gesù ovviamente, tutte le domeniche si legge un brano di Vangelo, ma quando si legge un brano alla volta si rischia necessariamente una certa frammentarietà, no? E invece ogni tanto bisogna cercare di ricomporre il quadro, di cercare di portare davanti agli occhi l'immagine intera di Gesù. E per far questo bisogna fare una lettura continua, completa dei Vangeli, no? Perché la nostra fede non è, cioè tante volte noi equivochiamo un po', la nostra fede non è seguire dei valori, certo che è anche quello, no? Non è approfondire qualcosa in maniera che poi nella vita, certo è anche quello, ma la nostra fede alla radice è proprio una conoscenza personale con Gesù. E quindi quando noi rispetto a Gesù abbiamo semplicemente questi flash, cioè abbiamo di Gesù una conoscenza frammentaria, o addirittura tante volte siamo trascinati da certe concezioni religiose vaghe, che Gesù appunto è una divinità, che sarà esistito, no? Che fa i miracoli. Cioè quando si procede così non si fa l'esperienza della fede cristiana. La fede cristiana è proprio un rapporto con una persona. Sapete cosa vuol dire persona? Che ha una faccia, appunto. Che dice delle cose. E quindi noi cercheremo di conoscere attraverso questo racconto, quindi i genitori in particolare che hanno i figli, devono essere loro poi a collegarli, perché sai, un quarto d'ora ogni domenica, poi qualcosa si perde. Bisogna tenerla insieme, no? Racconteremo i Vangeli per conoscere Cristo e quindi leggeremo i Vangeli soprattutto con l'attenzione all'uomo, Gesù, che ha evangelizzato Dio. Sentite sta cosa qui, che ha dato a Dio i tratti singolari dell'uomo dei Vangeli. Questo è il nostro Dio. Pensate la possibilità che abbiamo. Se riusciamo a conoscere un po' di più Gesù, davvero si conosce di più Dio. E non mettiamo dietro alla parola Dio quelle robe strane. Che volto ha Dio? Se ne parlava ieri con i fidanzati, è uscito proprio la battuta, no? Cosa sappiamo noi di Dio? E se incominci a pensare sul serio queste cose, devi riconoscere che noi di Dio non abbiamo nessuna immagine. Non sappiamo niente di Dio, niente. E difatti il comandamento di Dio, i comandamenti di Dio iniziano proprio così. Non ti farai alcun idolo, né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo. No. E se tu ci provassi, dice il profeta, ti convinceresti subito dell'inutilità di questa impresa. A chi potreste paragonare Dio e quale immagine mettergli a confronto? Quindi di Dio sappiamo niente. Noi in questo mondo vediamo solo gli uomini. Vediamo solo gli uomini. E guarda te, per fortuna, Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E allora, pensate che roba, è possibile, stando nell'esperienza unica che ci è data, dell'umano, è possibile avere un'immagine di Dio. Abbiamo l'uomo. Se ci si vuol fare un'immagine di Dio, si deve partire dall'uomo. Se vogliamo cogliere una parola di Dio, dobbiamo stare in ascolto dell'uomo. Gli uomini, non senza abbagli, non senza ostacoli, non senza equivoci, perché gli uomini, lo sappiamo, bestemmiano Dio, nascondono Dio, negano Dio, lo seppelliscono Dio. Sappiamo, no? Eppure contemporaneamente gli uomini parlano di Dio. Soprattutto quando incontriamo degli uomini grati, cioè quando l'uomo si ricorda che viene da qualcosa di più alto di sé, senso della grazia, che lo trovi nell'umanità, lo trovi. Quando l'uomo si sente responsabile, cioè che deve rispondere, che guarda in cielo a chiedere, quando l'uomo appunto aspetta, quando l'uomo impara a dare la vita, cioè quando l'uomo è più dell'uomo, quando l'uomo si riceve dall'alto, beh, allora in qualche maniera l'uomo parla di Dio. Dio parla nell'uomo. E per chi cerca di essere uomo così, per chi cerca di rinascere dall'alto, per chi aspetta un'umanità nuova, è chiaro che poi l'incontro con Gesù è folgorante. Abbiamo trovato l'uomo in cui Dio si dice, abbiamo trovato l'uomo che dice Dio. Cioè, in Gesù Dio è riuscito a esprimersi pienamente. Solo quest'uomo parla in maniera assolutamente credibile di Dio. Cioè, questo è il motivo della fede in Gesù, no? Perché non abbiamo mai visto un'umanità così realizzata in un uomo, capace di farci capire chi è Dio. Per questo crediamo in Gesù. In un uomo. Cioè Gesù è ciò che succede quando Dio parla senza ostacoli in un uomo. Dio è riuscito in quest'uomo a dirsi pienamente. E allora capite perché per i cristiani il primo compito e la prima cosa che si fa in chiesa quando ci troviamo è leggere i Vangeli. Leggere i Vangeli per conoscere e amare Gesù, questo è il primo compito dei cristiani, no? Ma sta roba qui lo vediamo, stiamo vedendo adesso tutte le messe che ci troviamo, no? Che in genere ci si annoia, è lungo, è difficile, no? Tutto, non ci interessa, no? Non vado neanche, no? Non è semplicissimo, appunto. Beh, per tante ragioni. La ragione radicale è che non ti interessa se tu non stai cercando la tua umanità vera, se non sei quel tipo di uomo, appunto, che sta cercando la verità dell'uomo. E allora l'incontro con Gesù non ti dice niente, no? È meglio parlare delle cose di oggi. Certo, parlare delle cose di oggi, ma in maniera tale che si va a cercare la verità di ciò che stiamo vivendo oggi. Che cosa dice Dio delle cose che stiamo vivendo oggi? Allora, ti può interessare leggere i Vangeli? Oh, dicevo, il primo compito è leggere i Vangeli. Ma anche chi poi si impegna a leggere i Vangeli, lo sappiamo che non è facilissimo. Io con alcune persone dico messa tutte le sere, leggiamo i Vangeli tutte le sere. Ma dopo 30 anni che leggiamo i Vangeli insieme, se noi parlassimo, abbiamo delle idee molto diverse. Dei Vangeli proprio, di Gesù, di Dio. Perché noi andiamo a leggere i Vangeli con le nostre idee già su Dio, con le nostre idee già su Gesù, e quindi facilmente stravolgiamo quei racconti. Non li ascoltiamo, capito? Gli mettiamo addosso delle cose che già sappiamo, no? E poi è difficile perché i Vangeli, noi andiamo in questo percorso a cercare l'umanità di Gesù, quindi avremo bisogno di informazioni proprio sulla sua umanità. Invece i Vangeli, lo sappiamo, no? Non sono dei resoconti, non sono dei racconti della vita di Gesù, ma sono delle confessioni di fede, l'abbiamo visto nei Vangeli dell'infanzia, no? La fede dei discepoli che raccontano mette dentro tanto la fede dei discepoli. Come faccio ad arrivare a Gesù? Certo che la fede dei discepoli mi aiuta a conoscere Gesù, la sua parola profonda, il suo mistero, ma io voglio che questo mi arrivi attraverso la verità della sua umanità. È la sua umanità, è l'umanità di Gesù che mi dice Dio. Se io trovo troppo i tuoi discorsi di fede, l'umanità di Gesù, che si siede stanco ai bordi di un pozzo, che si addormenta con la testa sul cuscino di una barca mentre il lago va in burrasca, o che si mette a piangere di fronte alla città che lo rifiuta, questa è la via della rivelazione di Dio. Questi gesti di Gesù, i pianti di Gesù, la rabbia di Gesù, la stanchezza di Gesù, l'ascolto di Gesù, i gesti di Gesù, le sue guarigioni, sono appunto la maniera con cui Dio si rivela, con cui Dio ci parla di sé rivolto a noi. E l'umanità di Gesù è anche la via della fede, no? Perché la fede dei discepoli è proprio questa, certo. Il Signore risorto che essi confessano e a partire dal quale poi ci parlano di Gesù è quest'uomo che piange, che si stanca, che mostra ad ogni momento tutta la sua umanità. E allora noi andremo alla ricerca dei volti, dei gesti, dei movimenti di quest'uomo. E i Vangeli che sono stati scritti, lo sappiamo, in date diverse, con attenzioni diverse, con approcci diversi al mistero di Cristo, però tutti, persino il Vangelo di Giovanni, che è il più spirituale, il più teologico, tutti i Vangeli cercano la verità misteriosa di questo volto, delle sue parole, dei suoi gesti. Pensate, San Giovanni, sapete, è quello che inizia a parlarci di Gesù in questa maniera: in principio era il Verbo era presso Dio, tutto è stato creato in Lui, il Verbo si è fatto carne, a chi lo ha accolto ha dato la possibilità di diventare figlio di Dio. Cioè colui che ci ha rivelato il mistero di Dio e grazie al quale sono venute a noi la grazia e la verità. È lo stesso nel Vangelo di Giovanni, vi cito, che sputa in terra, fa del fango con la saliva, la spalma sugli occhi di un cieco. Lo stesso, il Verbo eterno di Dio in cui è tutto, è quest'uomo che fa questo gesto così materiale nei confronti di un cieco. Era necessario mostrare Gesù in un gesto così terreno, così umano. Sì, anche stamattina è necessario che io vi dica che Gesù sputava in terra, faceva il fango. È necessario per capire chi è Gesù. È necessario perché molti già allora cercavano di cancellare l'umanità di Gesù, di considerarlo subito un essere divino, soprannaturale, perché giustamente bisognava salvare l'idea di Dio, no? Cioè, la vera difficoltà della fede in Gesù non è stata quella di credere che era Dio, è stata quella di credere che era uomo. La vera difficoltà della confessione della sua divinità è il riconoscimento della sua umanità. Ancora Giovanni dice: i nemici della fede sono gli anticristo, cioè Uno dice, coloro che negano che è Dio. No, gli anticristo sono quelli che negano il fatto reale che è uomo, il realismo dell'incarnazione. Capite che questa è un approccio a Dio totalmente sorprendente, anche per i cristiani che conoscono il cristianesimo, il catechismo. Questa maniera di conoscere Dio che i Vangeli ci presentano, tutte le volte ci appare inattesa, sorprendente, chiede le conversioni di tutte le nostre idee su Dio. È stoltezza, è follia proclamare che il Verbo si è fatto carne e abita nei nostri rapporti umani, nelle storie umane. Qual è la tradizione religiosa? Sapete che i nostri cristiani che fanno un viaggetto in India tornano, tutte le religioni sono uguali, l'importante è essere onesti, certo, no? Pure ho conosciuto un islamico che appunto come me, l'Islam e il cristianesimo è uguale, ma ditemi voi, quale religione mai osa dire questa roba qui? Il prologo della prima lettera di Giovanni inizia così, guardate. In qualsiasi assemblea religiosa, uno che dicesse sta roba lo sbattono fuori, no? Quello che era da principio. E noi abbiamo udito. Quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani hanno toccato, il Verbo della vita. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. O quale uomo ha osato dire quello che Giovanni mette sulla bocca di Gesù la sera prima di morire? Ascoltate, un uomo dice a un altro uomo, chi ha visto me ha visto il Padre. Ha visto il Padre. E allora il treno che ci fa fare sto viaggio ci intratterrà continuamente su questo sguardo. Chi era quest'uomo? E cosa diceva di Dio soprattutto? E perché quel che diceva di Dio e la via nuova che ha aperto? Perché appunto non è che ha fatto dei corsi su Dio. Ha detto Dio in una maniera di essere uomo. Quindi la sua non era tanto una dottrina, era una via appunto. Perché la via aperta da Gesù è stata rifiutata? Perché la persona e l'opera di quest'uomo in cui Dio si diceva è stato condannato dalle autorità del suo popolo, il popolo eletto, cioè quello che aveva avuto la rivelazione di Dio? Perché, anticipo la risposta, ma credo, perché Gesù parla di Dio in maniera scandalosa. Questa è la parola giusta. Gesù ha scandalizzato. Gesù scandalizza, no? Gesù parla di Dio in maniera diversa da come lo si era fatto prima di Lui e da come si fa dopo di Lui. E il Dio che Gesù ci ha rivelato è assolutamente sorprendente, con nostro grande stupore però, perché se non ci scandalizziamo, questa rivelazione di Dio è per la nostra gioia. E per la nostra liberazione da tante immagini di Dio e dell'uomo che ci ingabbiano. Di Dio e dell'uomo. Noi pensiamo troppo male dell'uomo, abbiamo troppo sfiducia dell'uomo. E quindi di Dio. E quindi poi immaginiamo idee perverse di Dio, no? Ce lo costruiamo come ci pare. E allora intraprendiamo questo viaggio con questo desiderio di farci provare un po' di più la gioia di conoscere Gesù, di amare Gesù, diciamo pure la parola. Il cristianesimo è una maniera di amare qualcuno, Noi vorremmo amare Gesù e stabilire con Lui un rapporto vivo, effettivo, non solo come con un personaggio, con una divinità. E Lui lo stesso vuol fare così, perché la verità di Dio è una relazione personale con ciascuno di noi. Ancora San Giovanni, il Vangelo di Giovanni, ha questa affermazione bellissima, no? Come l'Apocalisse. Dice il Signore: io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta, io verrò, cenerò con lui e starò con lui. Perché questa porta si apra e l'ospite discreto possa rendersi presente alla nostra vita e prendervi dimora. Bisogna permanere, ancora Giovanni, restare nella memoria delle sue parole e dei suoi gesti, come sono custoditi nel racconto dei Vangeli. Con questo desiderio di conoscere e amare un po' di più Gesù, intraprendiamo questo racconto. La professione di fede che è nata, sappiamo, il credo che noi diciamo, che poi è stato appesantito per le precisazioni dei concili, no? Che litigavano, si sono riuniti per definire l'identità della Trinità, la divinità di Gesù, ma la professione di fede prima è nata come professione battesimale. È il battesimo che avviene nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? Il credo è costruito su questi tre momenti della professione di fede. Ha una struttura trinitaria attraverso la storia di Gesù. Questa mattina non facciamo i battesimi, ma appunto professando la nostra fede, il nostro credo, celebriamo tutti il nostro essere battezzati. Noi abbiamo la fortuna che questa soluzione molto modesta di avere il battistero qui sulla piazzetta davanti all'altare ci permette di vederci sempre in assemblea attraverso il battesimo, no? È la comunità dei battezzati. E allora nel giorno del battesimo di Gesù, facendo memoria del nostro battesimo, prima rispondiamo con l'affermazione Gloria a te Signore, a questa formula di benedizione del battesimo, e poi faremo la professione di fede. Padre misericordioso, dal fonte del battesimo hai fatto scaturire per noi la nuova vita di figli. Gloria a te, Signore. Tu dall'acqua e dallo Spirito Santo fai di tutti i battezzati un solo popolo di Cristo. Tu infondi nei nostri cuori lo spirito del tuo amore per darci la libertà e la pace. Tu chiami i battezzati perché annuncino con gioia il Vangelo di Cristo nel mondo intero. Carissimi, rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede e la fede della Chiesa che noi professiamo in Cristo Gesù, nostro Signore. Carissimi, Nell'Epifania, giorno della manifestazione del Signore, la Chiesa ricorda un triplice mistero: la rivelazione di Gesù come servo obbediente del Padre e salvatore di tutti gli uomini, le nozze fra Dio e il suo popolo a Cana di Galilea, la rivelazione delle tre divine persone nelle acque del Giordano. Raccolti nella comune preghiera, diciamo con fede: confermaci nel tuo spirito, Signore.
Siamo all'inizio di un nuovo anno. Abbiamo da poco vissuto il mistero del Natale e dell'Epifania. Ringraziamo il Signore perché ci ha accompagnato in questi giorni con la sua presenza paziente e sorprendente. E ringraziamo la comunità in cui ci è permesso di coltivare e celebrare la nostra fede. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Dobbiamo affrontare la ripresa di tutti i nostri impegni di lavoro. Signore, fa che nel tuo ritmo spesso affannoso possiamo avere la lucidità e il coraggio che vengono dalla voglia di vivere alla tua presenza, ma anche la semplicità e l'umiltà che nascono dalla scoperta dei nostri limiti. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Signore, c'è una strada maestra che possiamo percorrere per conoscerti sempre di più. È quella del Vangelo e dei Vangeli. Fa che le nostre parole ci vengano annunciate su di te, aprano davanti a noi l'inesauribile ricchezza dei loro significati, ma soprattutto tocchino il nostro cuore e lo convertano. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Nella nostra comunità è iniziato ancora una volta il corso per i fidanzati. Ti ringraziamo, Signore, per la possibilità di accompagnare questi giovani nella scoperta del mistero dell'amore. E speriamo che essi un domani vivano con fede l'alleanza del matrimonio. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore. O Padre, che nell'acqua del battesimo, nell'unzione dello Spirito, nella benedizione nuziale, fai risuonare la tua voce che invita a seguire Cristo tuo Figlio, trasformaci in testimoni luminosi della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.